minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariati, senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente del giovedì. Oggi raccontiamo una storia di amore e fede e poi ci occuperemo di disabilità e multimedialità. Ma prima ascoltiamo come sempre le nostre due piccole buone notizie. Il distributore di snack naturali a Pechino è stato installato, pensate, il primo distributore automatico di libri. L'abbonamento annuale costa 12 euro e permette di prendere in prestito fino a 5 libri alla volta. Si hanno 4 settimane di tempo per riconsegnarli. Milione 200.000 pasti biologici, secondo una ricerca commissionata a Biobank dalla Coldiretti, nelle mense scolastiche italiane vengono attualmente distribuiti oltre 1 milione di pasti biologici al giorno, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa. Oggi raccontiamo una storia di amore e di fede. La nostra è stata una storia come tante. Queste sono le parole di Enrico Petrillo, il marito di Chiara Corbella, la giovane mamma di 28 anni, scomparsa 4 mesi fa, dopo aver rifiutato le cure antitumore per portare avanti la gravidanza del suo ultimo figlio, Francesco. Chiara era già stata madre, anche se per poche ore, di 2 bimbi, Maria e Davide, nati con gravi malformazioni ma fortemente voluti. Tanto l'interesse nell'opinione pubblica e sui social network per questa seconda Gianna Beretta Molla, come l'aveva definita il cardinale vicario Agostino Vallini ai suoi funerali. Benedetta Capelli ha incontrato Enrico Petrillo, che così ripercorre questi ultimi 4 mesi.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Sono passati 4 mesi ed è un tempo che a volte mi sembra tanto, perché comunque Chiara mi manca tanto, insomma, e a volte mi sembra poco, anche per metabolizzare tutto quello che abbiamo vissuto, che è successo. Di Chiara sicuramente la cosa bella che è successa è che sta portando tanto frutto, penso, nel mondo intero, insomma, mi arrivano email dal mondo e quindi questo mi rende sicuramente felice di sapere che il suo sacrificio porta tanto frutto nel mondo. Chissà quanti bimbi, già lo so, insomma, perché me l'hanno scritto, tanti bimbi nascono anche perché lei ha dato la sua testimonianza, insomma, e questo mi rende un marito molto orgoglioso, insomma, delle sue scelte. Dopo la diagnosi, insomma, di terminalità, mi disse: senti Enrico, ma se tu sapessi che il tuo sacrificio salvasse, che ne so, 10 persone, lo faresti? Ho risposto: spero di sì, spero che Dio mi dia la grazia di farlo se me lo chiede. E lei mi ha risposto: bene, credo che anche se gliela chiedo la guarigione, Dio sappia quello che voglio veramente. Ecco, questo mi ha detto Chiara. E lì ho intuito che forse c'era molto di più rispetto a una guarigione fisica.
Che cosa in questo lasso di tempo più ti hanno dato fastidio rispetto a Chiara?
Quello che mi dà fastidio è che in questi 4 mesi hanno scritto un po' di tutto senza forse conoscere bene la storia, senza avere, diciamo, rispetto forse per questo tempo, anche se in generale, devo essere sincero, penso che ce n'è stato molto di rispetto nei nostri confronti. Onestamente un po' mi arrabbio, dico: no, ma hanno romanzato tutto, vogliono soltanto esaltare gli aspetti più così, più romantici, più eclatanti, ma invece a me sembra una storia molto ordinaria e così poco di straordinario, insomma.
cosa dire allora su di voi, chi siete veramente? Perché se dobbiamo sgombrare il campo a tanti equivoci, allora qual è la comunicazione, la notizia diretta qual è?
La notizia è che Gesù Cristo manifesta la sua forza nella nostra debolezza. Così è stato per me e per Chiara, cioè noi sapevamo di non essere degli eroi, sapevamo che da soli non ce la potevamo fare e quindi noi ci siamo aggrappati a Cristo con tutte le nostre forze. C'è una frase di Gesù che dice: non vi ho dato uno spirito per essere schiavi della paura, ma eccetera eccetera, non ricordo, uno spirito che grida da figli adottivi, che grida Abba Padre. Ecco, no, per vincere le tue paure devi gridare Abba Padre, credo che noi... Questa è stata un po' la nostra forza.
Questa grande fede vi ha aiutato, no, nell'affrontare tutte le difficoltà, ma io credo che per una donna come Chiara, una mamma come Chiara, la presenza di Maria sia stata fondamentale. Come è entrata nella vostra storia Maria?
Maria è entrata, credo, nella nostra storia prima singolarmente, in quanto Chiara credo che abbia avuto una bella devozione fin da piccola per la Madonna, insomma, per la Vergine. Poi, come in tutti i cammini, insomma, quest'amore cresce, matura, e fino a capire che non si può arrivare a Gesù senza passare per lei. Così il caso ha voluto che ci conoscessimo a Medjugorje, ma poteva accadere in qualsiasi altro posto del mondo, però diciamo la storia vuole che ci siamo conosciuti là, siamo quindi rimasti comunque legati a quel luogo, siamo voluti tornare lì a ringraziare la Madonna che abbiamo sentito comunque vicino nella nostra vita in questi anni, soprattutto per come erano andate le gravidanze, insomma, di Maria, di Davide, che potevano essere comunque delle storie devastanti, insomma, di per sé, no? Anche prese singolarmente, invece per noi sono state delle belle esperienze, nonostante il dolore, che sottolineo, il dolore ce l'abbiamo avuto tutto, ce lo siamo fatto tutto, insomma. Però ci siamo anche fatti tanto consolare.
Provi fastidio se parlano di Chiara e della sua santità.
La presenza di Dio nella nostra storia, nella sua, soprattutto per come ha vissuto la croce, per come è morta, mi fa intuire che ci sia qualcosa di molto grande. Mi dà fastidio se ne parlano come di una santa irraggiungibile. Tanti mi hanno detto: vabbè, però lei ha avuto tanta grazia, no? Come se sto Dio non te la vuole da te la grazia, cioè Dio te la vuole da pure a te, che forse te non vuoi essere santo, insomma. Abbiamo trovato, se posso, di Chiara una lettera che lei avrà scritto tipo a 7 anni, così, che pregava la Vergine e gli chiedeva di essere santa. Ci siamo commossi quando l'abbiamo trovata.
Hai detto una lettera l'avete consegnata anche al Papa Benedetto XVI il 1 maggio. Com'è stato quell'incontro?
È stato un incontro di grande consolazione. Sai, sono stati tutti piccoli segni prima del transito di Chiara, insomma, che Dio ci ha voluto dare, come questo dell'incontro con Papa Benedetto, dove lì, insomma, al baciamano in 30 secondi gli abbiamo consegnato questa lettera, dove in breve, insomma, gli raccontavamo la nostra storia. Sapevamo già, alcuni amici avevano consegnato la nostra storia a lui e sappiamo che lui aveva pregato per noi. In 30 secondi, insomma, gli ho raccontato che già avevamo 2 bimbi in cielo e quindi ha ribenedetto Chiara in un modo, diciamo, più commovente, ecco, se l'è abbracciata. Qualsiasi fosse stata la grazia, sarebbe stata sotto la volontà del Signore.
Siamo nell'anno della fede, Chiara è per te, la vostra storia soprattutto, è una storia utile secondo te per la nuova evangelizzazione?
Mi auguro di sì, insomma, perché spero che soprattutto non dia il coraggio di affrontare ad ognuno la sua croce nell'anno della fede, perché sai, da Assisi un po' ci hanno insegnato che il contrario della paura è la fede. Quindi in quest'anno della fede spero che chi ha paura possa affrontare la sua croce con questa consapevolezza, insomma.
Chiara può essere testimone di cosa?
La storia nostra può donare delle risposte ai problemi di oggi, che possono essere, secondo me, i più importanti, insomma, l'aborto, l'eutanasia, insomma, l'accoglienza di un bimbo disabile. Come diceva Chiara, Dio mette la verità nei nostri cuori e non c'è possibilità di fraintenderla, insomma.
Senti, a chi ci ascolta vuoi dire qualcosa che magari in questi mesi, non so, sassolino nella scarpa che ti vuoi togliere?
Oddio, sicuramente di non strumentalizzare Chiara. Mi auguro che ognuno di noi possa essere testimone vero di Cristo soprattutto e di Dio in questa storia. Io come marito, come padre di Francesco e ognuno di voi come testimone indiretto, ecco.
Era Enrico Petrillo, marito di Chiara Corbella, la donna scomparsa 4 mesi fa dopo aver rifiutato le terapie per curare un tumore per poter portare avanti una gravidanza. Intervista di Benedetta Capelli.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo.
Verrà inaugurata domani 26 ottobre la sala Fabrizio Bellocchio presso l'Istituto Statale Sordi di Roma, un'iniziativa nata dalla collaborazione con Media Visuale e l'associazione Fabrizio Bellocchio Onlus e con il patrocinio del terzo municipio del Comune di Roma. Vediamo di cosa si tratta con Dario Marcucci, presidente del terzo municipio. Marcucci, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, possiamo prima fare un breve cenno sulla figura di Fabrizio Bellocchio e l'eredità che ha lasciato?
Assolutamente, credo sia la cosa più opportuna. Fabrizio Bellocchio, un ragazzo che nonostante il destino gli abbia riservato moltissime difficoltà per una malattia rara che lo ha reso molto difficile la vita, ha saputo essere un esempio importantissimo di come si può lo stesso dare un contributo importantissimo dal punto di vista dell'impegno civile e dal punto di vista della capacità di essere uomini e di vivere pienamente e di essere in grado di donare qualcosa agli altri.
In che modo l'ha fatto?
L'ha fatto con la sua intelligenza, con la sua passione, lo ha fatto attraverso, essendo uno diciamo dei primi ad intuire quanto la rete, l'innovazione della rete e del web fosse importante per trasformare in positivo la comunicazione, utilizzarla in positivo, l'ha fatto diventando editore e direttore di un giornale, di una sua rivista, lo ha fatto parlando delle cose che riguardavano il mondo dei giovani.
Marcucci, cos'è la media visuale dell'Istituto Statale Sordi di Roma?
È un primo anello di una struttura più ampia che dovrebbe dare la possibilità, che darà sicuramente la possibilità di potersi documentare, di poter sperimentare ogni forma di comunicazione e di creatività ai ragazzi, indipendentemente da quello che sia il loro grado di diversa abilità. Una struttura completamente accessibile, che non crea nessun ostacolo, nessuna barriera a nessuno.
Come è strutturata? Cosa si farà? Cosa troveranno le persone e i ragazzi sordi?
Troveranno delle sale attrezzate, documentazioni che potranno dar loro l'opportunità di imparare a montare un video, a sperimentare altre cose che sono connesse con il mondo della creatività. Avranno una sala dove consultare, imparare a disegnare, consultare fumetti, avranno delle sale per fare dei seminari, degli incontri dove ci saranno corsi di formazione e la possibilità, come dicevo, di sperimentare e di conoscere. E la differenza rispetto a una normale biblioteca sarà l'alto contenuto tecnologico e, come dicevo, sarà la possibilità per i ragazzi che hanno anche delle diverse abilità di non essere limitati da questa condizione.
Marcucci, che ruolo ha il terzo municipio in questo progetto?
Questo progetto noi l'abbiamo progettato insieme all'Istituto per Sordi, abbiamo richiesto un finanziamento alla Regione Lazio con la quale abbiamo potuto fare la prima parte importante di questa struttura e continueremo a stare in questa struttura perché è una struttura aperta, una struttura che sarà convenzionata e accessibile anche da tutti i cittadini del municipio, degli altri municipi, dagli studenti universitari, accederà ad al patrimonio digitalizzato del Digilab dell'università. In sostanza è un tassello nuovo ma di grande innovazione di quello che può essere un luogo che sostituisce il muretto per i ragazzi.
La sento molto coinvolta in questo progetto, in questa iniziativa, Marcucci.
Sì, effettivamente è una cosa alla quale ho tenuto molto e tengo molto e credo che per affrontare quelli che sono i problemi del disagio giovanile non si debba solo fare riflessioni, analisi e imputazioni a quello che non fanno i ragazzi, eccetera, ma bisogna costruire per loro delle opportunità che hanno però al centro la possibilità di costruire la loro personalità attraverso le diverse forme della cultura. Io credo che questo sia un luogo che può dare un'opportunità.
Per ulteriori informazioni www.issr.it, www.mediavisuale.it e poi www.fabriziobellocchioonlus.it. Grazie a Dario Marcucci, presidente del Terzo Municipio. Presidente, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Lunedì 29 ottobre ricorre la 7ª giornata mondiale dell'ictus e solo 8 italiani su 100 sanno che la fibrillazione atriale predispone all'ictus cerebrale. Per molti rimane una patologia poco conosciuta. Il 77% pensa di sapere cos'è, ma tra loro meno del 45% riesce ad identificarlo correttamente come una malattia del cervello, mentre il 14% circa ritiene che sia un tipo di infarto cardiaco, mentre l'11% lo considera una malattia del sangue. Mentre invece nel mondo ogni 6 secondi una persona viene colpita indipendentemente dall'età o dal sesso. In Italia sono circa 200.000 i casi che si verificano ogni anno. È una patologia che può essere evitata tenendo sotto controllo i fattori di rischio. Per questo in occasione della 7ª giornata mondiale dell'ictus, ALICE, l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, invita fino al 29 ottobre al controllo della pressione arteriosa e della fibrillazione atriale presso migliaia di farmacie in Italia. Per informazioni www.aliceitalia.org. E siamo al termine della rubrica Infatti, vi do appuntamento come sempre a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue invece la rubrica dedicata alla medicina effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì alle 12.35 e parleremo di influenza e vaccini con il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Gemelli. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astor e rimanete sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.